Un campo ad alta pressione si era mosso nei giorni precedenti dall'Africa verso la fascia centrale dell'Europa, lambendo con le sue propaggini meridionali la pianura padana. Questa struttura aveva la forma di un'enorme bolla rovente che si estendeva grosso modo da Norimberga fino alla zona dello Scrivia e da Lisbona alla fortezza di Douina. I telegiornali annunciarono un periodo di afa con temperature ben al di sopra della media stagionale. A nord, invece, le correnti atlantiche continuavano a lambire dolcemente la Scozia e la penisola scandinava, concedendo giornate nuvolose ma in fondo fresche. E in quel momento le scogliere parvero agguantare e conservare nella loro millenaria memoria il silenzioso pensiero di Eugenio Duarte, turista portoghese in visita a Leilin Duran Castle, che benedì il fatto di trovarsi nelle Highlands per intervistare John McRae, ultimo conestabile del castello. Una serie di coincidenze storiche e astrali rendevano quel giorno un caso unico, denso di significati. Tutto aveva avuto inizio nel 1549, quando un editto pronunciato sotto le tetre guglie della cattedrale di San Bavone aveva stabilito l'espulsione degli ebrei da Gand, capoluogo della Fiandra occidentale. Nel 1955 un campo d'arance presso Anaheim venne raso al suolo per dare alla luce il parco divertimenti voluto da Walter Elias Disney, autore di fumetti dell'Illinois. 17 anni dopo, le prime due donne presero servizio nell'FBI presso la base di Quantico, dove tuttora è presente e opera l'unità di supporto investigativo, nota come Behavioral Science Units, che studia gli omicidi seriali. Il Sole risentiva di una forte opposizione da parte di Plutone, mentre Urano, alleatosi a Mercurio nel segno del Cancro, suggeriva di uscire dall'impasse e liberarsi da sterili giochi di potere. L'umanità si attrezzò come poté per rispondere a quella chiamata e onorare la simbologia del periodo. Nelle Isole Vergini si stava celebrando la giornata della supplica contro le tempeste e i cicloni. A Milano, Arturo Magliardi, meteorologo, si sparava alla tempia nel piazzale antistante ai grandi magazzini UPIM di Piazzale Corvetto, stringendo nella mano sinistra una foto della moglie. Si possono riassumere così le prime ore del 17 luglio 2006. Il contraccolpo emotivo fu tale che tutta la zona compresa tra Viale Lucania e Via Enrico Martini parve trattenere il respiro. In breve, il piazzale fu circondato da un'orda di curiosi, un nutrito manipolo di falene accalcatesi lì per rubare qualche frammento della vicenda. Da un lenzuolo bianco, steso sul marciapiede però, emergevano solo un revolver stretto nella destra e due mocassini consunti. Gli autobus procedevano a rilento nel traffico, come in processione, e perfino i clacson parvero acquietarsi di fronte all'imponderabilità del gesto di Magliardi. Un cronista di nera del Corriere apparve dal nulla con la sua macchina fotografica appesa al collo e uno stuolo di domande collaudate dagli anni e dall'esperienza. La polizia cercò di fare il possibile per accelerare i rilievi in modo che tutto tornasse quanto prima alla normalità. Il sole incendiava i palazzi e l'aria pesante spalmava sulle cose una greve patina ferrigna. Fortunatamente nessuno notò la mia presenza in mezzo a quell'alveare umano. Sgattaiolai in mezzo alle poche ombre che quell'ora infuocata concedeva e mi infilai nel portone del mio palazzo, lasciandomi alle spalle l'asfalto, il raro bianco di una lavanderia a gettoni e l'odore acre del diesel. Una volta dentro, non ebbi il tempo di ricambiare il generoso saluto della moglie del portiere. I miei occhi non si erano abituati al buio dell'androne e per quattro piani dovetti farmi largo tra un nugolo di forme indistinte e fosche. Entrato in casa mia, mi misi come di consueto sul tavolo di soggiorno, dolce e febbrile catena che ogni giorno mi inchiodava per ore, distillando il mio tempo tra lo studio di alcuni manoscritti. Scrivevo velocemente, quasi senza curarmi dell'ordine in cui le parole uscivano dalla penna, come se una voce invisibile mi dettasse i particolari di un racconto a me ignoto con una velocità stupefacente. Pagine e pagine si riempivano con un ritmo silente e irrequieto che di giorno mi distoglieva dal contatto con il resto del genere umano, mentre di notte non lasciava spazio che ai miei sospiri insonni. Cosa ancora più strana, avevo perduto ogni tipo di contatto con il mio corpo, tanto da dimenticarmi sovente di mangiare o di sgranchirmi le gambe. esauste da ore interminabili passate in assoluta immobilità. Il senso del tempo era un'idea priva di ogni significato e non ero in grado di dire quanto sarebbero durate le occasioni in cui questa misteriosa febbre veniva a farmi visita.